Im Wald, eine Kulturgeschichte.
Nel bosco, una storia culturale. Il podcast sulla mostra omonima, come accompagnamento nella mostra o per quando si è in giro. In questo episodio si parlerà di arte. Il grande merito del lavoro di Anita Guidi è stato quello di aver sempre utilizzato le sue collezioni per attirare l'attenzione su queste situazioni e per sensibilizzare l'opinione pubblica. Raccontiamo come un'artista svizzera si è messa a disegnare la foresta e la gente della profonda Amazzonia. Cosa fanno le artiste indigene nel Gran Chaco e cosa hanno a che fare la foresta e l'arte l'una con l'altra?
Mein Name ist Christoph Keller.
Rio de Janeiro, 1945. Un'artista svizzera di mezza età si stava preparando per un'avventura. Anita Guidi aveva già lasciato la scuola d'arte di Zurigo anni prima, si era lasciata alle spalle tutto ciò che aveva a che fare con la Svizzera, si era stabilita a Rio e aveva avuto successo con la sua arte, i suoi quadri. Ma ora l'avventura. Il viaggio verso l'Alto Rio Negro nel 1945. Alexander Brust, curatore del Museo delle Culture di Basilea. La sua principale preoccupazione era in realtà quella di correggere l'immagine della popolazione indigena. In Brasile la loro immagine era molto negativa. Naturalmente questo era intenzionale. Gli indigeni che vivevano in queste terre, definite come deserte ma che in realtà non lo erano, avevano resistito all'invasione e alla colonizzazione progressiva. E per quello erano stati definiti come selvaggi, primitivi, assetati di sangue, proprio per enfatizzare e giustificare la missione, cioè quella di portare la civiltà. Un viaggio verso il Rio Negro nel 1945 significava avere una buona preparazione e una buona conoscenza. Per fortuna Anita Guidi aveva trovato un compagno di viaggio, qualcuno che sapeva come muoversi nell'Amazzonia. Armin Kaspar, uno svizzero che aveva diversi contatti. Armin Kaspar era un amico, emigrato in Brasile nello stesso periodo, probabilmente un po' prima, e che si era costruito una vita lì. Tra le altre cose viveva nel territorio appena fondato Amapa e lì lavorava per il governatore, come direttore delle costruzioni, per aiutare a costruire la capitale, la nuova capitale. Armin Kaspar si era assicurato l'appoggio del Museo Göldi di Belém. Lui e Anita Guidi stabilirono così l'itinerario di viaggio, da Belém sulla costa, 1500 km sul fiume, poi via Manaus, nella profonda Amazzonia, in una zona che era già in pericolo all'epoca.
L'Amazzonia
è sempre stata molto lontana. O è stata molto lontana per molto tempo. Si viaggiava lì, ma in Brasile tutte le grandi città si trovavano sulla costa. Poi si cominciò a bonificare la terra e a vedere questo enorme entroterra, di cui l'Amazzonia è una parte, come una risorsa. Le varie ondate migratorie e la popolazione in crescita potevano essere deviate lì. Con la terra bonificata ci si poteva guadagnare e cominciò ad essere vista come una risorsa e fu quindi data agli immigrati europei. Eh sì, quello fu l'inizio della marcia verso l'Amazzonia, dell'incorporazione dell'entroterra nella nazione brasiliana. Anita Guidi e Armin Kaspar si recarono a Manaus, si informarono presso il funzionario locale dell'Agenzia di Protezione degli Indigeni e decisero di visitare l'Alto Rio Negro.
Eine Reise von 12 Tagen.
Un viaggio di 12 giorni. Rimasero lì per 5 mesi, nella foresta fitta, contorta e invalicabile. Alexander Brust, il curatore. Ciò che mi affascina è proprio questa visione e questo tentativo di mostrare un'immagine diversa come europeo e anche di mostrarla in Brasile. Anita Guidi dipinse e disegnò il modo di vivere degli abitanti della zona, che erano più di 27 gruppi di indigeni diversi, ma che interagivano tra loro e avevano una cosa in comune, vivere della foresta.
Der Wald gibt ihnen Nahrung, sie pflanzen Maniok, Coca und
La foresta dava loro da mangiare, piantavano manioca, coca e altre piante su aree disboscate che poi venivano di nuovo abbandonate affinché la foresta le recuperasse. Culture miste che preservavano la fertilità del suolo, un modo sostenibile di coltivare. Anita Guidi lo documentò, ma registrò anche i danni lasciati dal boom della gomma, tra cui molte rovine, una rappresentazione artistica ma anche precisa del modo di vivere della gente dell'Alto Rio Negro. E le immagini di Anita Guidi fecero scalpore. E questo è certamente un valore anche delle prime mostre che ha fatto in Brasile dopo questo viaggio. Nella settimana indigena interamericana, dove in realtà si tratta di avvicinare la questione indigena a una popolazione urbana in Brasile, il grande pioniere di questo primo periodo di protezione degli indigeni, il signor Rondon, classificò le sue opere come un capolavoro dell'arte e della storia culturale brasiliana. Un secondo viaggio ebbe luogo nel 1948. Armin Kaspar organizzò questo secondo viaggio, dove Anita lo accompagnò nuovamente. Tre anni dopo, nel 1948, si recarono quindi in un'altra regione, lo stato di Maranhão, in una zona non priva di pericoli. Un viaggio relativamente rischioso, in realtà, con uno sfondo simile al primo, cioè dimostrare che con questi indigeni selvaggi e rivoltosi si poteva anche parlare. Riuscire a parlare con i Kapoor, coinvolti in un conflitto armato, quando Anita Guidi e Armin Kaspar partirono. I Kapoor erano fuggiti dal fronte di colonizzazione in avvicinamento. Si stabilirono poi nella zona lungo il fiume Curupi e lì sorsero nuovi conflitti. Arrivarono nuovi coloni e i Kapoor, che prima erano pacifici, si difesero, anche con l'uso delle armi. Poi intervennero la polizia, i militari e anche gli eserciti privati dei grandi proprietari terrieri e si verificarono diversi scontri sanguinosi. Qui, in mezzo a questa regione in conflitto, nella foresta profonda, Anita Guidi fece amicizia con i Kapoor, o almeno con alcuni di loro, ed emergono immagini impressionanti, anche uniche. Per i viaggi le guide locali erano sempre necessarie. Grazie alle guide, l'ingresso in questa zona venne facilitato, per così dire, e poi, dopo diversi giorni, ci fu l'incontro con un gruppo di Kapoor. E questo sembra essere stato un colpo di fortuna, perché il capo la portò immediatamente al villaggio, dove sembra essersi sviluppato un rapporto completamente diverso. Succede così che nei rapporti appaiono dei nomi. Gli individui hanno un nome, che si vede anche nelle pitture. Ci sono diversi ritratti, ritratti di individui in abito festivo, anche con tutte le loro decorazioni di piume, come in realtà si vestono solo per le occasioni speciali, come ad esempio quando prendono contatto con il governatore, si presentano in questo modo e vogliono quindi essere dipinti così. Qualche migliaio di chilometri più a sud, in Paraguay, nel Gran Chaco, un'altra foresta. La foresta è una foresta secca subtropicale, lungo i fiumi del Paraguay e del Pilcomayo. Sono savane con suoli argillosi, che si allargano durante la stagione delle piogge e ospitano molti uccelli acquatici. L'entroterra è dominato dalla foresta secca e dalla macchia spinosa, intervallate da macchie sabbiose, che sono radure sabbiose coperte di erba con alberi alti. Ursula Reger, anche lei curatrice al Museum der Kulturen di Basilea.
Der Chaco hat eine sehr große endemische Artenvielfalt. Es finden sich wertvolle Harthölzer wie Quebracho Colorado und Palo Santo.
Il Chaco ha una biodiversità endemica molto grande. Ci sono preziosi legni duri come il Quebracho Colorado o il Palo Santo, molti cactus, bromelie, succulente, epifite e orchidee che crescono solo qui. Specie di animali particolari come il giaguaro e l'ocelot, il lupo della criniera, il guanaco, il cervo di palude, i vari pecari, il tapiro, il formichiere, la scimmia argentata, il boa e l'anaconda.
Come l'Amazzonia, anche il Gran Chaco è gravemente minacciato.
Das Ausmaß der Zerstörung ist massiv und erschütternd.
La scala della distruzione è massiccia e sconcertante. Sono cresciuta nel Chaco e mi sento ancora molto legata alla foresta secca e alla savana. Questo legame è cresciuto non da ultimo dai progetti dei miei genitori Walter e Verena Reger-Gerber, che nel Chaco degli anni 70 lavoravano per i diritti indigeni, in particolare per la restituzione delle terre e la protezione delle foreste. Nel mio lavoro di antropologa sociale e di curatrice, noto sempre di più che il Chaco mi ha profondamente plasmata e forma il mio paesaggio interiore. Ancora oggi è una fonte di ispirazione per i miei progetti.
Uno di questi progetti, lo studio intensivo di una forma d'arte speciale che il popolo del Gran Chaco ha prodotto. Ursula Reger segue così l'impegno di sua madre.
Uno degli interessi della vita di mia madre è l'arte. Dal suo arrivo nel Chaco si è impegnata a rivitalizzare le forme di espressione tradizionali indigene.
E tutte queste rappresentazioni artistiche hanno a che fare con un tema. La foresta.
Nelle forme di presentazione del Chaco, la foresta è ancora centrale. Animali e alberi, così come le attività di sussistenza umana, di caccia e raccolta, sono tra i motivi di rappresentazione più popolari. Mostrano che il legame tra foresta e esseri che la abitano è rimasto importante per i Navaclé e i Guaraní. Questo nonostante il fatto che la loro vita, da una generazione o due, sia stata ampiamente cambiata dalla colonizzazione e dalla sedentarizzazione.
Questi artisti disegnano e dipingono a memoria, perché molti di loro si sono stabiliti, hanno perso il loro attaccamento originale alla foresta o semplicemente perché la foresta è scomparsa.
I disegni sono un ricordo della comunità vivente della foresta, collegata da molteplici pratiche del dare e avere, poiché le persone si vedono come parte di questa unione vivente. Le loro relazioni, la comunicazione e l'interazione con gli altri, sia umani che non umani, giocano un ruolo centrale.
Testimoniano il profondo legame delle comunità indigene con la foresta, con gli animali, con gli alberi.
Secondo la tradizione, secondo i miti, molti animali e alcuni alberi erano in origine uomini, cioè esattamente il contrario della nostra cosmologia, dove gli uomini discendono dagli animali.
Un mondo comune che è raffigurato qui.
Nelle rappresentazioni grafiche non è proprio possibile riconoscere una separazione tra una natura esterna e una cultura umana, come nel pensiero occidentale. Piuttosto, quelli che esistono sembrano formare un'unità, abitare il mondo insieme e mantenere stretti legami tra loro.
E i disegni e i dipinti sono testimoni del fatto che gli uomini e le foreste del Gran Chaco sono strettamente connessi, in comunità viventi, ma anche nella distruzione.
In termini sociali, la foresta sta subendo attualmente un destino simile a quello dei suoi abitanti originari del XIX e XX secolo. Ai massacri e alle campagne di sterminio segue ora l'ecocidio, non solo per analogia storica, ma anche per lo stretto legame che i Nivaclé e altri popoli mantengono con la foresta e gli esseri che la abitano, si deve capire che la deforestazione è un processo inquietante e doloroso per loro.
Che cosa hanno in comune i quadri di Anita Guidi e i disegni e i dipinti degli artisti del Gran Chaco? Creano una consapevolezza, un'attenzione, forse una sensibilità per un tema che ci riguarda tutti, perché la distruzione dell'Amazzonia, così come delle foreste del Gran Chaco, significa la distruzione irrecuperabile della biodiversità, della ricchezza ecologica, e la distruzione di queste foreste significa anche che qui un polmone dell'intera ecosfera, che è anche la nostra ecosfera, non funziona più.
Ja, ich denke, die öffentliche, das Zeigen, das öffentliche
sì,
Zeigen.
Sì, penso che l'esposizione pubblica o la mostra delle immagini sia certamente un contributo per iniziare una discussione su questi fatti storici, sull'ineguaglianza e l'ingiustizia prevalenti. La nostra mostra del 2018 al Museo del Barro di Asunción, che affrontò esplicitamente la deforestazione, ha generato molto interesse, è stata molto ben frequentata e ha avuto un'ampia risonanza anche nei media.
Ursula
Reger, curatrice al Museum der Kulturen di Basilea, e il suo collega Alexander Brust. Sono d'accordo. Il grande merito dei lavori di Anita Guidi e di Armin Kaspar, e quello che poi hanno fatto anche in Svizzera, è che hanno portato con loro anche degli oggetti, sia dei Tucano sul Rio Negro che dei Kapor. Li hanno usati più e più volte per attirare l'attenzione su queste situazioni e per sensibilizzare la gente sulle circostanze del luogo. E le mostre possono anche servire a leggere la storia in modo diverso, a leggerla di nuovo.
La Sammlung Armin Kaspar wurde zusammen mit den Gemälden von Anita Guidi nach ihrem Tod.
La collezione Armin Kaspar è stata esposta insieme ai dipinti di Anita Guidi dopo la sua morte nel 1991, nel 1992 nel Museo Etnologico dell'Università di Zurigo, per esempio. Si è parlato tanto della cosiddetta scoperta dell'America e il 1992 è stato l'anniversario dei 500 anni della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Ma le prospettive sono state cambiate. Da parte degli indigeni non si parlò più di 500 anni di scoperta, ma in realtà di 500 anni di resistenza.
Im Wald eine Kulturgeschichte. In dieser Episode ging es um
Nel bosco, una storia culturale. In questo episodio abbiamo parlato dell'arte dell'Amazzonia, del Gran Chaco e di ciò che l'arte può fare o anche no. Con Alexander Brust e Ursula Reger, curatori del Museo delle Culture di Basilea, e con le voci di Christoph Keller, Cristina Zamboni e Marco Cortesi. Questo podcast può essere ascoltato nella mostra e fuori su Spotify, Apple Podcasts e ovunque ci siano dei buoni podcast, così come sul sito del Museo Nazionale Svizzero. Il podcast Nella Foresta, una storia culturale, è una produzione di Podcast Lab, www.podcastlab.ch.